Lasciamo la parola adesso a Monsignor Maurizio Gervasoni, è lui che ci presenta il libro su Don Sergio. Lo conosciamo, Monsignor Maurizio, vescovo di Vigevano e già insegnante di teologia e vicario della nostra città ultimamente, oltre che parroco di Santa Lucia in Bergamo. Ha conosciuto Don Sergio come insegnante e poi come collega di insegnamento e amico. La sua presentazione ci aiuterà a entrare più che sulla struttura e i contenuti materiali del testo, sui fili che lo attraversano e che permettono di ricostruire la personalità e le scelte pastorali fondamentali di Don Sergio. Lo ringraziamo per il suo lavoro, che ci permette di intuire l'originalità e la coerenza di Don Sergio, che ci interpellano ancora.
Buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità che mi viene data di condividere con voi qualche pensiero, e non solo qualche pensiero, qualche sentimento, proprio a partire dalla trama del libro L'umanità di Dio, ma soprattutto la coerenza di vita che Don Sergio suscita, perlomeno dentro di me, che io cerco di condividere con tutti voi. Quindi io mi riferirò a questo testo, benché io l'abbia avuto quando ancora si chiamava Liber Amicorum, il libro degli amici, e effettivamente è tale. Ecco, il contributo che voglio dare e che voglio condividere con tutti voi non è di circostanza, non vuole essere di circostanza e direi non riesce a essere di circostanza. Forse in qualche passaggio può sembrare anche un po' ruvido, perché Don Sergio mi ha sempre provocato, sia intellettualmente, sia operativamente, in termini di prete si dice pastoralmente, sia spiritualmente. Non in tutto condividevo le sue posizioni. Tuttavia, ho sempre avuto in lui un grande amico e un grande maestro di fede e di vita. Nel libro che si va a presentare ricorrono alcune categorie e perciò alcuni concetti, ma anche alcuni atteggiamenti e perciò testimonianze. Quindi affido alla lettura l'articolare queste due dimensioni, una più intellettuale e l'altra più pratico-affettiva. In prima e forte evidenza, il libro mette quella che viene definita la via pastorale di Don Sergio, anche nel sottotitolo è specificato. Questa via pastorale riprende in modo fin troppo chiaro la riflessione interpretativa del Concilio Vaticano II proprio sulla e nella dimensione pastorale. Qui gli specialisti sanno subito a cosa mi riferisco. Ma già San Giovanni XXIII, nel suo discorso introduttivo del concilio, aveva dato che doveva essere un concilio pastorale. La via pastorale coincide con il fatto che essa deve essere semplicemente la via della comunità, dove pastorale e testimoniale procedono insieme. Perché, vedete, la figura comunitaria della fede fa parte della rivelazione, proprio anche perché si fa carico della missione. Se è vero che noi dobbiamo annunciare il regno, come dice Gesù ai suoi discepoli, questo annuncio del regno è in funzione della vita di comunità che l'amore di Dio fa sorgere e per il quale nasce la missione. Perciò necessariamente è pastorale, perché la nostra ricezione e la nostra assunzione di questa via di Dio entra nella realtà stessa della missione. Il contributo di Theobald, che è scritto nel libro, è a questo proposito esemplare e per cui vi rimando. La volontà più volte ribadita di condivisione della ricerca della verità e della ricerca pastorale, dell'azione pastorale, perché la testimonianza nasca dalla vita di fede di tutti e su dinamiche realmente comunitarie, porta con evidenza al privilegio accordato da Don Sergio al racconto, al dialogo, alla determinazione di azioni comuni. La verità nasce dalla vita e nasce perciò dal dialogo, dal confronto e dalla testimonianza di comunione. Perciò deve essere costantemente riferita a questo. Ma questa è l'azione pastorale. Don Massimo, Don Maffioletti, chiama questo nella prefazione conversione comunitaria, da cui appunto scaturisce il libro degli amici, come a ribadire che quel cammino di fede non si ferma con la morte di Don Sergio, proprio perché è cammino di fede e perciò è affidato a noi. Le linee su cui la conversione comunitaria si muove sono quelle del primato dell'antropologico, della dialettica tra polo religioso e polo evangelico, della grande affermazione dell'umanità di Dio in Gesù di Nazareth e della ostinata fedeltà al Concilio Vaticano II, proprio nella linea del metodo di vita e di lavoro che il Concilio ha iniziato, ossia il dialogo e la ricerca di vita autentica nella fede. Queste mi sembrano le linee della struttura pastorale di questo libro e anche dell'esperienza di Don Sergio. Ancora nel testo di Don Massimo c'è un passaggio che mi ha molto colpito, sul quale vorrei insistere. In questo passaggio si afferma che molti hanno percepito il cammino di Don Sergio come cammino marginale e comunque solitario. Paradossale. La volontà di un cammino comune e la concentrazione sul percorso di comunione come luogo della fede risultano percepiti come marginalità e solitudine. Insisterei su questo aspetto. Gli altri aspetti li lascio alla lettura del libro e magari a chi interviene dopo di me. Ma in parte è già stato anticipato anche da Don Gianangelo. È questa paradossalità della marginalità sola in un cammino di comunione e in un metodo di comunità. Vorrei allora riandare ai contributi degli amici che nel testo ci sono e sui quali io non mi soffermo. Questi amici nel testo si rifanno alla malattia di Don Sergio in alcuni passaggi. Essi dipingono una spiritualità e una testimonianza che si sono costruite sulla carne personale di Don Sergio e nel cammino di una sensibilità comunitaria volutamente impegnata nel sociale e nel politico, ma che si lasciano tentare, e questo è il punto, da ciò che Levinas definirebbe la logica del medesimo. Proprio perché desiderosi di condividere tale testimonianza, rendendola approcciabile a tutti e condivisibile da tutti. La volontà di costruire un cammino di comunità, attraverso la mediazione razionale, diciamola così, perché tutti la possano accogliere e condividere, è il punto dolente. Perché la comunità non si costruisce sul sistema. E c'è un momento in cui il sistema emargina la persona. Questo approccio, ribadito da Don Massimo nell'individuazione di una grande caratteristica pastorale e intellettuale di Don Sergio, quella del coerentizzare tutto per favorire la conversione comunitaria e per rendere accessibile il Vangelo nell'oggi, appunto, vedete, coerentizzare tutto, studiare tutto, progettare tutto. Come se da questo venisse l'unità della fede. Questa condizione, chiamiamola così, deve fare i conti con un episodio del Vangelo che a Don Sergio piaceva tanto e che è diventato anche il riferimento di fondo dell'ultimo cammino sinodale della Chiesa di Bergamo. Mi riferisco alla tempesta sul lago di Tiberiade, che si presenta come un evento parabolico e simbolico della Chiesa tutta. Il cammino della Chiesa inizia dal comando di Gesù di andare all'altra riva. I discepoli partono, ma presto incappano in una bufera che li mette in pericolo di vita. Gesù, secondo il racconto di Marco, a poppa sul cuscino dorme. Quando viene svegliato, Gesù rimprovera ai discepoli la loro scarsa fede, poi domina i venti e le onde, e la barca giunge alla riva sperata. Il testo si compie con una grande domanda, tanto cara a Marco: chi è costui? Questo rinvio alla fede che consente a Gesù di dormire durante la tempesta e che è capace di dominare le potenze della creazione è ciò che Don Sergio ha incontrato soprattutto nella sua cagionevole salute e nella malattia che l'ha condotto alla morte. Tutto ciò conduce a un approccio alla vita che non è proprio quello del coerentizzare tutto in senso razionale del termine, sia pure che si tratti di ragion pratica, voglio dire, non è il sistema hegeliano, ma anche una coerentizzazione complessiva della ragion pratica, dell'operatività sociale, non è sufficiente. È una coerentizzazione diversa. Don Sergio, nella sua esperienza pastorale, parte da un approccio fortemente intellettualistico e da una posizione di forza e di volontà di iniziativa coraggiosa e intelligente. Aveva la passione di cambiarlo questo mondo, proprio come il Vaticano II. Abbiamo la possibilità di farlo, noi che siamo credenti ancora di più. Su questa spinta egli ha incontrato altre persone intelligenti e generose che nel tracciato del Concilio si sono lasciate ingaggiare insieme in una grande opera di fede, di intelligenza e di impegno per il bene di tutti. È l'entusiasmo, se volete un po' ideologico, degli anni 60 e 70, iscrivibile nell'Organizzazione Mondiale Morale, le OMM per intenderci, che voleva cambiare il mondo con le grandi opere del progresso umano e che i cristiani capivano essere ancorate nella fede, che dal Concilio in poi voleva dialogare con il mondo per un nuovo stile di vita, bello e ricco per tutti. La novità e la forza stavano soprattutto nella condivisione, nel dialogo e nella speranza. Oggi ci accorgiamo, le cose non sono più percepite così. Il pensiero debole, la società liquida hanno entropizzato ogni istanza etica e hanno giuridizzato ogni regola morale. Ma fin da allora il cammino di Redona ha assunto presto le note di una originalità non attribuibile solo all'intelligenza e alla cultura. Ed è questo il punto su cui vorrei appunto tornare. Pur nel fervore di tante iniziative di dialogo e di riforma, è nata la sensazione che quello di Redona fosse un cammino solitario. Insieme con questo è maturata forse anche la condizione evangelica della marginalità, quella marginalità per cui i discepoli del Signore saranno perseguitati anche dagli amici e dai parenti più prossimi. niente di nuovo sotto il sole. Di questo Don Sergio soffriva, come per le difficoltà legate alla salute. Egli soffriva del fatto che la chiesa bergamasca pareva annaspare come la barca del Vangelo. Ricordo con grande commozione il discorso che egli fece al termine del sinodo della chiesa di Bergamo, in cui denunciava che il testo prodotto, pur ricco e valido, definiva un fallimento, così aveva detto lui. Un'occasione mancata. Mi sono immaginato Don Sergio come Mosè sul Monte Nebo, davanti alla terra promessa in cui egli non sarebbe entrato. Forse è stato proprio l'insuccesso nella ricerca di risposte intelligenti e coerenti ad aprire lo spirito a qualcos'altro. Che cosa mancava a ciò che era già pensato, condiviso, teorizzato nel cammino che Comunitare Dona pubblicava? Che cos'era di diverso rispetto a quello che era presente nei tentativi che la teologia elaborava, ascoltando sempre più la svolta antropologica e accogliendo la singolarità di Gesù Cristo? Mancava, forse, qualcosa che il Vangelo di Matteo ricorda con cristallina chiarezza. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui a quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. Vorrei indicare questa cosa che mi pare Don Sergio abbia testimoniato e raggiunto nel cammino solitario della sofferenza personale, intellettuale e pastorale come santità. Essa, la santità, altro non è che una testimonianza che mostra che la fede nel Vangelo è semplicemente la verità reale e la realtà vera, nulla di più. Ed è così perché è di Dio, di cui non si possono fare immagini che non siano il solo Gesù di Nazaret, il quale si mostra a noi come il testimone fedele, il primogenito dei redenti che lo seguono e di lui costituiscono il corpo. La verità reale, la realtà vera, non può essere rappresentata, ma solo testimoniata, come ciò di cui nessuno dispone e che tuttavia plasma interamente e personalmente la libertà. Credere che questa verità possa essere rappresentata è un errore ed è una tentazione, deve essere testimoniata. Questa cosa non è tipica degli uomini del post Concilio Vaticano II, ma caratterizza la vita di ogni epoca e rinvia l'esortazione di Gesù ancora una volta sulla barca di evitare il lievito dei farisei. Tutti i santi hanno vissuto, benché con modalità ed evenienze diverse culturalmente e storicamente, questa esperienza di solitudine e di pienezza, per cui ciò in cui essi credevano, ossia che Dio è presente nella vita, nelle parole di Gesù e nella sua, lasciatemi dire così, ostinata voglia di far comunità d'amore e di perdono con gli uomini, è la realtà. Ed essa accade proprio e solo nella fede se ci credi davvero, se ti affidi, perché non può essere qualcosa che viene da te pur essendo tua. Solo allora e dopo ti accorgi del centuplo, altrimenti cerchi il centuplo, ma quello non è il Signore. Coerentizzare tutto, allora, non può e non deve essere un sostituto della ricerca del centuplo, perché condurrebbe lontano dalla realtà, proprio nel momento in cui ti impegni ragionando e condividendo per restare profondamente in essa. È paradossale, cerchi proprio di andare nella realtà e la perdi. La coerenza che la Chiesa vive è quella dei semplici e dei perdonati, dei poveri e dei derelitti, e la coerenza di chi sa accogliere il dolore di un passo lento e incerto della comunità, senza demordere dal continuare a proporre dialogo, condivisione e ascolto. Questa è la santità di chi ha trovato il tesoro nel campo e poi fa di tutto per comperarlo. Ma è il tesoro la vera ragione, non il campo e nemmeno la procedura d'acquisto. La santità introduce anche un'ultima considerazione. Il cammino di Don Sergio è arrivato a un punto in cui anche l'originalità e la genialità che tutti gli riconosciamo ha avuto un sussulto. Il Liber Amicorum testimonia grande affetto e stima e invita a non perdere l'eredità e il metodo che Don Sergio ci ha lasciato come realtà preziosa che la Chiesa tutta ha vissuto nel Concilio. Questo compito è grande e per molti versi da riproporre in modo nuovo in un contesto oggi molto cambiato e drammatico. Questo libro evoca il contrasto interiore di San Francesco, che non voleva scrivere la regola dei suoi frati, perché la regola doveva essere il Vangelo di Gesù. In qualche modo il Liber Amicorum è una sorta di regola non bullata. Esso è necessario e opportuno, ma non può sostituire la figura unica e irripetibile di Don Sergio, al quale occorre dare la possibilità di narrare quanto il Signore ha fatto di grande in lui. È quella solitudine che diventa una ricchezza. Concluderei allora così, con una evocazione che diventa preghiera. Gesù invita a ritirarsi in disparte e a riposare un po'. C'è in questo ritirarsi anche l'esperienza di Gesù nell'Orto degli Ulivi, dove egli sperimenta la solitudine davanti al Padre come agonia. I suoi compagni dormono. Non fanno nulla di male, sono semplicemente stanchi e non percepiscono che cosa sta succedendo. Quelle di Gesù nell'ultima cena sono, per i discepoli semi addormentati, solo parole, come tante altre sentite da Gesù in tante altre occasioni, una più, una meno. Belle, profonde, importanti, ma non arrivano al cuore della realtà, come invece capita appunto per Gesù. In quel momento egli è solo davanti all'impossibilità di attivare affetti positivi nello scenario della realtà che gli si para davanti. Non è solo perché i suoi discepoli dormono, ma è solo perché non sembra vedere luce. Questa dimensione della vita di fronte alla morte espropria l'esperienza del reale da ogni consolazione e chiede la fede radicale davanti a Dio. Questa scelta di Gesù diventa la parola della realtà, diventa l'obbedienza alla volontà del Padre, perché questa è la realtà, è parola fatta carne. Gesù diventa così traghettatore, come direbbe Teobald. Così Don Sergio ha trovato Dio ed è diventato traghettatore, parola fatta carne, nella docilità dello Spirito e nella sequela di Gesù per amore di Dio e degli uomini. E questa è santità. C'è un mistero di preziosità legato alla sua individualità e alla sua storia, che può essere solo narrato, perché diventi capace di suscitare lode in chi ascolta. L'anima mia magnifica il Signore. Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Siano rese grazie al Signore.